taglio non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità. Perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati.
Eccoci qua, allora abbiamo il dottor Piotto. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno ai anche non ascoltatori, a tutti.
Ecco, a non ascoltatori.
Magari glielo dicono.
Vabbè, se non ascoltano come vanno a sapere?
Glielo riporta chi sta ascoltando.
Glielo riporta chi sta vicino.
Chi sta vicino, gli telefoni, dice guarda, dottor Piotto ti ha salutato.
Allora, dottor Piotto, noi stavamo parlando prima, diciamo, di che parliamo oggi come al solito, perché lui non si prepara mai niente, come si fa?
Che vuoi, tutto qui, tutto nella testa.
Tutto nella testa.
Ah, una cosa devo dire, è venuta una signora la settimana scorsa, e come tutte le signore che vengono per la prima volta che mi ascoltano alla radio, non pensano tutti che sono più vecchio.
No?
Devo avere una voce un po' da anziano, non lo so. Infatti tutti quanti pensano che sono più vecchio.
Poi la vedono, quando la vedono e ti dicono, ma sei te?
No, il più delle volte io sto cercando il dottor Piotto, ma c'è una guarda, sono io. Alcuni ci credono, alcuni no. Però ecco, diciamo che il primo impatto è il fatto che sembro, che per voce sembro, per radio sembro più vecchio, anche se poi non sono così giovane, perché in fondo ho 40 anni, perciò non è che sono proprio giovane. Senti Giacomo, allora dicevamo di che cosa parlavamo?
Aspetta un po', prima di inserire questo argomento, questa mattina sono venuto qui alla radio e c'era Antonio, ho fatto vedere, guarda che c'ho sulle mano, e che è questa roba? Dice, ho detto guarda, queste sono 10 foglie di malva. Allora, qui guarda che io ti volevo far vedere l'altra volta, sì. Cercavo questa cosa qui. Che fa la malva? Leggi un po'.
Ah, questo qui dice, diciamo, allora vediamo un attimino se mette direttamente, parla anche dei fiori di bacca. Allora dice, è una pianta erbacea perenne a origini euroasiatiche, ha foglie larghe, fiori rosa violacei, cremisi e fusto eretto e strisciante, cresce in luoghi erbosi ed è ampiamente diffuso in tutto il nostro territorio, al di sotto dei 1500 metri.
Cervetri e vasa.
Fiorisce tra aprile e ottobre. Sia le foglie che i fiori vengono usati in una cucina per preparare insalate, risotto e minestre. Insieme alla radice sono ricche di mucillagine, tannino, pectina, sali minerali, vitamine A, B e C. Hanno quindi proprietà emolienti, lassative, antinfiammatorie, citoprotettivo, antiacide, bechiche, cioè contro la tosse, e dermatologiche. Allora vi dico soltanto, facendo un'analisi della malva possiamo dire che ha emoliente, lassativo, il che significa che ti aiuta ad andare al bagno, ma poi non solo, la malva associa l'azione lassativa all'azione emoliente, cioè che significa che la maggior parte dei lassativi si chiamano antrachinoni, cioè che cosa significa? Che irritano l'intestino, l'intestino si contrae e ti aiuta ad andare al bagno.
Invece questo no.
Questo no, perché ha un'azione emoliente, cioè è come se noi è come se noi passassimo una crema sull'intestino e questa crema aiutasse la malva a scivolare, scusate, a aiutarsi le feci a scivolare, perciò ha un'azione soprattutto meccanica. Non solo, leggendo il proseguo dell'articolo, dice antinfiammatorie, molto spesso, soprattutto per chi usa da tanti anni gli antrachinoni, cioè lassativi, ha una parete intestinale infiammata, perciò fare tisane di malva significa togliere l'infiammazione alla malva, scusate, togliere l'infiammazione all'intestino. C'è una cosa, un'altra cosa importante, citoprotettive e antiacide. Tenete conto che l'azione anche citoprotettiva, cioè l'azione protettiva della cellula, ok, è importante quando una cellula viene continuamente aggredita, e è una cosa appunto che fa l'antrachinone. E antiacide, molto spesso l'acidità di stomaco, cioè il reflusso gastroesofageo, si tende a curare moltissimo o con dei contratturanti, peridon per esempio, oppure con degli antiacidi, il malox. Però tutto questo altera l'acidità del bolo alimentare che poi passa a livello intestinale, perciò tutte le persone che soffrono di stipsi, cioè soffrono di stitichezza, soffrono di colite e soffrono di gastrite, dovrebbero bere malva come se piovesse.
E anche mangiarla sotto forma,
allora,
di
il fatto di mangiarla, io
la mangio come un'insalata.
Sì. La mangi?
Come no?
Bravo. Allora, io il fatto di mangiarlo, allora, il problema
non sembra cattiva.
No, non è il problema del cattivo o non cattivo. A me spaventa sempre molto la raccolta.
Ah, ma no,
perché mi spaventa
la
raccolta?
Un posto sicuro.
Ecco, bravo.
E mica vuole cogliere lungo la strada.
Ecco, il problema mio è proprio quello, nel senso che allora, se c'è la persona abituata a andare a raccogliere le piante, ok, perfetto. Però non pensate che si può raccogliere la malva lungo le strade,
no.
Perché sennò vi mangiate praticamente un infuso di anidride carbonica, perché comunque tutte le piante che sono ai bordi della strada tendono ad assorbire anidride carbonica, se non monossido di carbonio, se non i sali di piombo che precipitano, cioè tenete conto che le piante lungo le strade sono in assoluto le piante
meno da usare.
Sì, perché assorbono tutti.
Vabbè, allora, premesso che ormai la gente sa che questo non si può fare, allora.
Ecco, allora io dico, se voi siete capaci a raccoglierle
in posti sicuri,
mangiatele tranquillamente, altrimenti basta semplicemente l'infuso, la tisana.
Ah,
ok.
Con la tisana è meglio, dici?
No, non è meglio. Vada bene, è più sicuro.
Ah, più sicuro.
È
sì.
Come l'aloe. L'aloe, a me quando le signore vengono e dicono io me la so fatta perché a casa ho preso la foglia, l'ho presa, l'ho sminuzzata, l'ho tagliata, l'ho frullata, l'ho... Sì, allora, sì, ok, perfetto, tutto bene, tutto va bene. Ma quest'aloe, dove stava? Certo che se tu c'è l'aloe sul balcone di casa che si affaccia sull'Aurelia, ho le mie perplessità. Se l'aloe, bisogna vedere la specie dell'aloe, eppure lì ho qualche perplessità, perché l'aloe si usa l'aloe vera, o la ferox, o la barbadensis.
700-800 specie ci stanno.
6.000 specie. Cioè, capito? Perciò diciamo che io ci andrei molto con i piedi di piombo. Ciò non toglie che chi è capace ben venga. Cioè, se è ben chiaro, è sempre meglio una raccolta fresca e spontanea.
Certo.
Che non una pianta che comunque viene trattata, cioè quando voi prendete una, fate una tisana di malva, vi spiego come il procedimento per fare
punto,
una.
Appunto, anche perché dice tisana, ma cosa fa questa tisana?
No, ma poi vi spiego anche il procedimento di come si fa la malva, nel senso la malva si raccoglie, ok, si raccoglie la malva come si raccoglie l'insalata, poi dopo viene essiccata in un forno areato, perciò gli si toglie l'acqua interna, ok? Uh-huh. E questo processo di areazione, ok, all'interno dei forni, uccide completamente le cariche batteriche e fa evaporare l'aria. Per quello le tisane sono costose, perché si fa tutto un processo dove vengono mantenuti all'interno i principi attivi, ma vengono eliminate le cariche batteriche e viene eliminata l'acqua, perché soltanto eliminando l'acqua la tisana si conserva, anche se poi non si conserva così tanto come realmente dovrebbe. Perciò diciamo che questo processo viene pulita, diciamo così, la pianta che viene raccolta e viene essiccata. A quel punto soltanto ci si può fare l'infuso e la tisana. Questi processi sono molto importanti perché il processo non deve essere aggressivo, perché sennò distrugge le proprietà della pianta. Certo. Infatti viene fatta sempre in forni areati, non viene scaldata e basta, ma viene areata. Appunto, non deve essere aggressivo e deve essere controllato proprio per non distruggere la pianta, altrimenti uno si mangia una pianta cotta praticamente, no? Perciò viene distrutta completamente. Perciò ecco, la raccolta spontanea è e rimane la cosa migliore che una persona possa fare. Però mi raccomando, quando raccogliete la malva, raccogliete l'aloe, raccogliete qualsiasi pianta voi usate pura, mi raccomando, deve essere, ma anche la cicoria, cioè, se ben chiaro,
pure la cicoria, certo.
Voglio dire, la cicoria si sottovaluta molto, ma la cicoria è e rimane una pianta diuretica straordinaria.
Sì, come
cioè
no.
In questo periodo dove le gambe sono gonfie,
le
sgonfia. Ma no, la cicoria ripassa lampadella con la pancetta, l'aglio, l'olio, il pepe, il sale. No, aspettate, è l'acqua della cicoria.
Ah, ecco.
Che sgonfia.
Deve bere l'acqua.
Che poi, tra l'altra volta, la parte funzionale a livello diuretico è la radice della cicoria, mentre la foglia è più una depurativa. La radice è quella diuretica. Ok? Però l'acqua della cicoria è e rimane un enorme diuretico, un diuretico straordinario. Però pure lì la cicoria va raccolta in ambienti favorevoli. Certo, quando uno la cucina e la fa bollire, allora a quel punto la va a purificare, però gli va a togliere anche tutte le sostanze nutritive. Certo. Non per niente ci sono persone che con l'acqua della cicoria ci cucinano la pasta.
Ottima idea.
Perché ci cucinano la pasta? Perché la pasta assorbe i principi attivi diuretici della cicoria.
Hai capito?
Allora vi dico anche una cosa. Ieri stavo leggendo una rivista e parlava dei bagni.
Bagni?
Dei bagni, infatti adesso mi viene in mente questa cosa perché parlando dell'acqua della cicoria. Questa è una cosa usata moltissimo in Francia. Molte persone usano le tisane non da bere, ma li mettono dentro la vasca da bagno e ci fanno dei bagni.
Ah.
Le proprietà delle tisane, ascolta bene, usate per via sistemica, cioè bevute, sono esattamente le stesse delle tisane usate durante un bagno. Mi spiego, la malva è un emoliente, ok? Perciò c'ha questa azione lenitiva, è come se ammorbidisse l'intestino, ammorbidisse la pelle, sfiammasse. Voi una cosa che potete fare è una tisana, metterla dentro la vasca da bagno.
E invece una tisana grossa.
Bravo, era quello che volevo dire.
Scusa, una cosa è una un bicchiere d'acqua, una cosa è una vasca da bagno.
Allora, le tisane vanno dai 200 grammi ai 500 grammi.
Per la vasca da bagno?
Per la vasca da bagno.
200 grammi e 500 grammi, sì. 500.
Sì. Tieni conto che ad esempio una tisana a base di...
500 grammi è tanta.
Mezzo chilo.
Capito, mezzo chilo, ma se di foglie diventa...
Un bel saccotto.
Punto.
Però tieni conto che ad esempio una tisana, un bagno di malva fatto una volta alla settimana potrebbe andare molto bene per le persone che hanno delle pelli sensibili, che hanno delle dermatiti importanti. Le dermatiti, quelle importanti, cioè irritazioni cutanee dovute ad allergie o dovute anche a semplicemente a una pelle molto sensibile che tende ad essere reattiva all'esterno, pensiamo al sole, fare un bagno di malva è comunque un'azione emoliente su tutto il corpo.
Sì, questo è buono perché è una cosa, diciamo così, che si potrebbe anche fare, però certo. Non è pratica, diciamolo pure, no?
Non è pratica perché noi non siamo abituati a fare il bagno.
Certo.
Allora ti dico una cosa, noi non siamo abituati a fare il bagno perché tutti i popoli mediterranei fanno la doccia tendenzialmente.
Sì.
Di solito sono i popoli del nord che fanno il bagno. Però rimane il fatto che è un atto terapeutico importante. Tieni conto, l'ippocastano, che se io vi faccio vedere la pianta dell'ippocastano, voi ne avete viste un milione e mezzo, no un milione per uno, ok? Però nessuno sa che quella è la pianta dell'ippocastano, per non si sa per quale motivo. Noi abbiamo una conoscenza botanica assolutamente zero. Ricordatelo, questa è una, ma anche io ce l'ho zero. Questa è una grossissima carenza. Cioè noi non riconosciamo più le piante. Cioè, se io oggi ti dico, vado da un bambino e gli dico di riconoscere un pino, se non lo riconosce.
Addirittura.
La conoscenza botanica sta scomparendo completamente.
Ma perché una volta si usava di più, in quanto ci stavano alcune medicine, chiamiamole così, no?
Ma non solo quello, ma anche a livello alimentare.
Ah, a livello alimentare.
Ti dico soltanto, tua mamma raccoglieva la cicoria?
No.
No?
Qualche cosa.
Tua moglie sì. Ok, io... tua moglie sì. Tua figlia?
Può darsi anche che dove abitavo io non c'era.
No, no, ma tua figlia?
No.
Sicuramente no. La figlia di tua figlia? Sicuramente no. Voglio dire, l'approccio alimentare è praticamente scomparso. Cioè, oggi come oggi, un ragazzo di 15 anni, di 20 anni, di 25 anni, se deve mangiare la cicoria, va al supermercato, la compra e la cucina. Cioè, l'atteggiamento della raccolta del cibo non esiste più, come esiste sempre meno la caccia, no? Cioè, oggi tu vai a caccia perché o perché è uno sport o perché ti piace, ma nessuno caccia per mangiare. Cioè, non credo che in Italia ci sia...
Non credo proprio.
Non esiste, ci saranno due, non lo so. Perciò, comunque la raccolta delle piante per uso alimentare ti dava una conoscenza delle piante stesse, ma tu basta che pensi chi raccoglie i funghi. Cioè, la conoscenza dei funghi poi ti implica anche la conoscenza dell'ambiente dove crescono i funghi. No? Conosci il pioppo, conosci il castagno, conosci il sale, cioè, no? Conosci i vari alberi dove al di sotto crescono i funghi. No? Questa conoscenza non esiste più.
Questo, vedi, già nei paesi limitrofi di Roma, diciamo così, le grandi città, dove stanno immersi nella campagna, già un po' c'è questa cosa, ma nelle città non esiste per niente.
No, nelle città proprio non esiste. Io le città, tenere conto che il bioparco di Roma, il bioparco, cioè l'ex zoo che stava a Roma, non so se voi ci siete mai andati, ma detto ci stanno le capre, le galline,
sì.
Le che ne so,
vabbè, tutta le
mucche, queste cose. Ma ci stanno per un motivo molto semplice, perché i bambini oggi non conoscono le galline.
Per far conoscere i bambini gli animali.
Cioè, oggi un bambino che sta in una grande città, in una metropoli, conosce il leone allo stesso modo di conoscere una capra, allo stesso modo di conoscere un cavallo. Cioè, lo conosce perché ha visto il giocattolo, ma non ha proprio la conoscenza minima di... degli animali, non ha la conoscenza minima della botanica di ciò che lo circonda. Per quello io, quando tu parli della raccolta della malva, rimango sempre un po' perplessa, perché manca proprio la conoscenza minima per la raccolta spontanea. Ok? Però tornando a noi, ad esempio l'ippocastano.
Ecco, dice che qual è questo ippocastano?
L'ippocastano è quello che ha la foglia a cuore, che fa quelle bratee che volano.
Ah, beh, quello
lì, quell'albero è bellissimo, enorme, maestoso.
Sì, quello lì. Okay. Poi c'ha anche un bel odore, c'hanno quei fiori.
E non so, c'è veramente quelle pallette.
Quelle pallette. A Fiuggi ce ne sono tante.
Diciamo che la media collina è quello che ce ne sta di più. All'Aquila, a Fiuggi ce ne sono tantissimi.
Sì, quello è ippocastano.
Dai 700 ai 1000 metri, diciamo che, ma anche meno forse, anche dai 500. Anche sì, la media collina, diciamo. Dai 300 ai 700, 800 metri è la parte dove ce ne sono di più.
No, ma 300 non ci stanno, perché a Sasso
no, forse
stanno.
No, forse dai 500.
A Sasso sì. Non ci stanno, 500 non ci stanno.
Ok, comunque diciamo, l'ippocastano, che è una pianta estremamente diffusa, che è estremamente diffusa, diciamo c'è una sorta di nocciolina sotto all'ippocastano. Facendo i bagni con questa nocciolina si ha un'azione tonica a livello venereo, cioè praticamente si sviluppa la circolazione delle gambe. Perciò adesso, che è un periodo dove le gambe, soprattutto le donne un po' in sovrappeso, sentono gonfie, sentono particolarmente stanche, se uno riuscisse a fare un bagno e all'interno di questo bagno mettesse i frutti dell'ippocastano, avrebbe un'azione proprio tonica sulla circolazione.
Beh, mettiamo un po' di musica.
Sì, mettiamo un po' di musica.
Mettiamo un po' di musica. Ecco, Gino Gaetano, l'altra volta, ecco qua, questa canzone qui.
Amo il sale della terra, amo il sale della vita, amo il sale dell'amore, amo il sale che c'è in te. I tuoi occhi sono pieni di sale, i tuoi occhi sono pieni di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di guardare. Le tue labbra sono piene di sale, le tue labbra sono piene di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di baciare. Il tuo corpo è pieno di sale, il tuo corpo è pieno di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di sognare. La tua mente è piena di sale, la tua mente è piena di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di pensare.
Allora, ritorniamo a noi, abbiamo parlato abbastanza su queste cose, adesso se vogliamo inserire il secondo argomento.
Allora, quello che diciamo, il secondo argomento era, il terzo argomento era il primo argomento, poi siamo andati. Allora, era probabilmente il fatto che la primavera può dare...
Ecco, sì, la primavera può dare dei disturbi,
sì,
chissà quante persone l'hanno notato.
Sì, la stanchezza, notare, soprattutto la stanchezza, diciamo che la primavera porta proprio a un abbassamento della concentrazione, un abbassamento della capacità proprio fisica. Allora, perché questo innanzitutto? Il motivo è semplicissimo.
Le giornate sono allungate, bravo, c'è più sole, bravo, l'abbiamo detto pure l'altra volta.
Il fatto è di una semplicità estrema, cioè il fatto che le giornate sono allungate, perciò uno sta più tempo attivo rispetto all'inverno. Questo può... dimmi.
Tanto è vero, succede questo, almeno a me. Tante volte dopo pranzo, prima che arriva la sera, è tardi, dice, ma che fai? Certo. Non so che fai, capito? Certo. Allora ho dovuto studiare qualche cosa da fare per far passare questo tempo.
Sì, sì, ma infatti il discorso è quello, cioè nel senso il grande problema della... No, il grande problema, mica un problema, diciamo la primavera proprio ti dà questo senso di spossatezza. Il problema, appunto, come dicevo, è che in primavera si vanno a finalizzare molte cose. Ad esempio finisce l'anno scolastico. Perciò, soprattutto per gli studenti, questo è un momento in cui invece l'attività proprio fisica, produttiva, deve essere al massimo. Cioè nel momento in cui il nostro organismo non risponde più al meglio, noi invece dobbiamo dare il massimo dei risultati. È per quello che si usano tanti tonici. Cioè si usano delle piante che servono a darci forza, a darci concentrazione.
Questo è, diciamo così, è la prima parte, no? Primavera, poi dopo sì. Passa quell'altra, cioè, è estate.
Certo.
È estate. Siccome noi abbiamo già parlato molto diffusamente di questo, non vorrei che poi andiamo a sentire...
No, ma infatti, ad esempio, sull'estate, no? Cioè, il grande problema dell'estate qual è? Il problema dell'estate è che fa caldo. Perciò si innescano una serie di meccanismi che ci danno dei fastidi. Qual è il meccanismo? Che cosa si fa tanto d'estate? Che fai d'estate?
Che fai?
Sudi.
Sudi, certo. Suda.
Sudi. Appena cioè, la cosa noi, d'estate, il nostro grande limite è la sudorazione. La sudorazione perché c'è? C'è per mantenere costante la temperatura corporea, ok? Il nostro organismo ha tutta una serie di meccanismi per mantenere la temperatura corporea più o meno sempre dai 36 ai 37 gradi, poi a seconda delle persone. Ma la sudorazione ci fa perdere sali minerali, ci fa perdere soprattutto magnesio e potassio. Perciò io la cosa che consiglio a tutti quanti, magnesio e potassio per tutta l'estate.
Ehi, addirittura.
Certo, soprattutto se avete contrazioni a livello
muscoli,
ai muscoli, non
cioè,
solo.
Cioè pigliano le
cose i grampi.
I grampi, esatto.
Scusa, ma oltre.
A me lo prendo spesso,
sì. Certo, perché manca magnesio e potassio. Non solo dire una cosa, oltre al sudore che è composto, sali minerali e acqua.
È acqua, acqua.
Certo. Beh. E allora bisogna bere.
Certo, bisogna bere.
Cioè, in estate le due cose che vanno fatte per mantenervi in salute è l'introduzione di magnesio, potassio e acqua.
Se l'acqua è buona, se beve facilmente, anche con gradimento, no?
Ma l'acqua va bevuta per forza d'estate, già andrebbe bevuta d'inverno. D'estate proprio è obbligatorio bere. Vi dico una cosa, il magnesio, che secondo me è rimasto, io amo il magnesio, cioè è uno dei rimedi che consiglio di più. Io st'inverno sono cascato con gli sci, mi sono fatto male alla spalla. Ho fatto delle infiltrazioni di lidocaina, ok? 20 mesoterapie a terapia, 20 mesoterapie a seduta. A me non mi è passato male alla spalla. Ho preso il magnesio a dosaggi molto alti, perciò 4 grammi e mezzo di magnesio al giorno a mattina. A me mi è passato male alla spalla. Il magnesio è un potentissimo decontratturante, cioè rilascia la contrazione muscolare, stende la contrazione muscolare, perciò oltre a ripristinare gli equilibri salini è un grosso decontratturante. Ad esempio va molto bene per il ciclo, per le donne che hanno il ciclo doloroso, perché molto spesso i dolori del ciclo vengono dati da una contrazione muscolare. Infatti quando prendono il Buscopan gli passa il dolore. Invece di imbottirsi di farmaci basterebbe prendere il magnesio, perché il magnesio ha questo potere rilassante di tutta la muscolatura, sia quella striata che quella liscia, perciò sia quella volontaria che quella involontaria. Non solo, oltre ad essere un decontratturante, oltre a ripristinare l'equilibrio salino, è un regolatore dell'umore.
Vedi quante cose?
Non solo è un regolatore dell'umore, adesso ne dico una proprio grande e qui la gente rimarrà proprio scossa sulla sedia. Hanno visto che è una delle componenti principali nell'emicrania.
Emicrania?
Sì. Tenete conto che nell'emicrania nessuno ci capisce nulla. Perciò, questa cosa sempre leggendola sull'articolo di ieri, perciò qualsiasi cosa voi usate, analgesici, antinfiammatori, farmaci che favoriscono la circolazione, tutto può andare bene, niente può andare bene. Però hanno fatto proprio uno studio e si è visto che nel 50% dei casi, perciò uno su due è tantissimo, c'è un miglioramento della sintomatologia. Perciò tutte le persone che soffrono mal di testa, secondo me dovrebbero usare magnesio. Perché il magnesio, nella peggiore delle ipotesi, porta a un miglioramento della sintomatologia, cioè avrete, se nell'arco del mese avete 10 attacchi di emicrania, ne avrete 5. Comunque tende a migliorare il dolore appunto dell'emicrania. E non solo, ha questo potere decontratturante, perciò favorisce anche la circolazione, perché molto spesso il mal di testa è dovuto a una cattiva circolazione che si è perso la testa a livello occipitale, sì. Appunto ha questo potere decontratturante. Non solo, il magnesio io lo consiglio in tutti i casi di contusioni. Perché è vero che la contusione porta a un edema, perciò porta a un rigonfiamento dovuto all'acqua, ma l'apporto di magnesio, sempre come azione decontratturante, tende proprio a regolare gli equilibri acqua-sale. Perciò il magnesio è e rimane, secondo me, uno degli oligoelementi più importanti e meno usati nelle terapie, ma nelle terapie convenzionali, nelle terapie per uso comune. Tu mi potresti dire, vabbè, ma io lo introduco dall'esterno. Il magnesio è contenuto nelle banane, che contiene anche potassio, nei cereali però crudi, i semi, e in alcune verdure. Non si arriva mai a dei dosaggi sufficienti. Cioè noi per arrivare a 4 grammi di magnesio, che ad esempio va molto bene nelle grosse contrazioni muscolari, dovremmo mangiare un casco di banane al giorno, che diventa difficile. Però io, guarda, l'uso... Allora, il magnesio se ne possono fare due tipi di usi, o in oligoelemento o in ponderale. Cioè, l'uso ponderale del magnesio, cioè l'uso a dosaggi molto alti del magnesio, ha un'azione soprattutto sulle grandi patologie, perciò dolori muscolari, osteoartriti, emicranie. Mentre l'oligoelemento, cioè un dosaggio così basso che ha un'azione soprattutto a livello enzimatico, ha un'azione soprattutto nelle patologie emotive, ha un'azione soprattutto nel regolatore dell'umore. Perciò le persone che hanno sbalzi d'umore, tendono ad avere crisi di panico, pianto, il magnesio in oligoelemento tende a ridurre queste manifestazioni emotive. Perciò d'estate, mi raccomando, quando cominciate a sentire i crampi, così, magnesio come se piovesse. Il magnesio è, poi sarà che io ho detto, io ho curato una spalla, ero disperato perché veramente non riuscivo a muoverla, ho fatto di tutto, non mi è passato con nulla, ho usato un magnesio a dosaggi molto alti, nell'arco di una settimana mi è passato tutto. Tenendo conto che io per 4 mesi ho sofferto.
Ah, capito com'è? È vero, questa questione del magnesio, io per esempio prendevo quello del booster grosso così a
piedi. Ah, bravo, quello che dici tu, che era il cloruro di magnesio. Il cloruro di magnesio, la formula, questa è una formula storica di un frate. Tenete conto che le grosse formulazioni storiche sono quasi tutte formulazioni nate all'interno dei conventi.
Sì, sì,
no?
Certo, perché le studiavano le cose.
Ieri ho visto un servizio sulle droghe. Pensate che c'era un padre, non mi ricordo come si chiama, che fece il vino con all'interno la cocaina, con le foglie di coca, e Papa Leone XVI di un'altra età,
una cosa di questo.
XVI dovrebbe essere prima della prima guerra mondiale?
Non lo so, uno di questi papi.
Ok, gli diede la medaglia come vino terapeutico. Tenete conto che da quella formulazione hanno fatto la Coca-Cola.
Lo vedi?
Cioè, voglio dire, all'interno dei conventi sono state create dei protocolli terapeutici che poi hanno avuto nei secoli un'importanza notevole a livello terapeutico. Pensate soltanto alla formula di Padre Zago. La formula di Padre Zago sarebbe l'aloe che si usa come sostegno nelle terapie tumorali. All'aula arborescence col cognac e il miele di castagno, quella è appunto di Padre Zago, che è un missionario che ha creato quest'aloe che serve proprio come citoprotettivo, cioè come protezione della cellula che viene aggredita dal tumore. Cioè, qui stiamo parlando di protocolli terapeutici importanti. Tornando a noi, la formula che dici tu, il cloruro di magnesio, praticamente 33 grammi sciolti in un litro d'acqua di cloruro di magnesio e bevuto 50 ml la mattina, cioè una tazza da caffè tutte le mattine, ha un'azione importante a livello osteoarticolare. Infatti preso per periodi molto lunghi riesce a migliorare le funzionalità dell'artrosi. Ora, purtroppo queste terapie vanno fatte per periodi molto lunghi, mentre noi non siamo abituati.
Noi siamo abituati a pillola.
Però è pur vero che l'antinfiammatorio per le artriti serve a niente, nel senso ti toglie il dolore, e siamo tutti d'accordo.
Ma quello rimane lì.
Ma quello rimane lì. Cioè nessun farmaco cura l'artrite. Non esiste un farmaco che cura l'artrite. I farmaci tolgono il sintomo, cioè il dolore e l'infiammazione dell'artrite, ma la degenerazione articolare non la toglie nessuno. Mentre si è visto che il magnesio, in questo caso il cloruro di magnesio, ha un miglioramento proprio sulle funzionalità articolari. Ma poi io quello che dico è quello che cerco sempre di far capire alle persone che vengono in erboristeria, qui, quando stiamo alla radio, che le terapie si possono associare. Cioè, ma se voi prendete 3 Aulin al giorno, 3 Oki al giorno, o prendete i COX-2 che sono il Celebrex, questi, ma che vi costa prendere una pasticca di magnesio insieme? Anche se non riuscite a togliere l'Aulin, anche se non riuscite a togliere l'Oki, non riuscite a togliere il Celebrex, non riuscite a togliere qualsiasi antinfiammatorio, comunque un apporto di magnesio importante vi darà una riduzione dell'antinfiammatorio. Cioè l'associazione fra l'oligoelemento e il farmaco dà sempre un miglioramento. Magari potrà non curarvi, però sicuramente creerà una riduzione della somministrazione del farmaco. È come le persone che fumano, no? Vengono da me e mi dicono: ma io non ce la faccio a fumare.
In partenza è così.
Ma
allora,
io però volevo dire, ma anche se una persona riuscisse a ridurre il fumo, è meglio. Cioè 10 martellate sulla testa fanno meno male di 5 martellate sulla testa. Cioè se uno fuma 20 sigarette e le riesce a ridurre a 10, da me può dire, vabbè, ma tanto fanno sempre male. Sì, ma fanno meno male dei 20 sigarette.
Cioè poi una volta arrivato a 10 continui, puoi arrivare anche a 5.
Ma io quello voglio dire, la riduzione del danno è fondamentale, nel senso, se io riesco ad associare al farmaco il fitoterapico che mi fa ridurre la somministrazione del farmaco, ma ben venga. Tu hai preso il cromo, se io prendo il glipomet, prendo la metformina, prendo tutti questi farmaci che sono per il diabete e l'associo al cromo, e invece di prendere 3 glipomet al giorno o 2 glipomet prima pranzo e prima cena, riesco ad assumere un solo farmaco perché assumo il cromo che non ha effetti collaterali, ma sarà meglio. La stessa cosa avviene per le statine. Quando io assumo la statina sarebbe i farmaci contro il colesterolo che mi danno dolore alle gambe, e io riesco ad associargli un omega 3 o un omega 6 e riesco a ridurre la quantità di farmaco che prendo, ben venga, cioè si è ridotto il danno. Nessuno poi dice di togliere il farmaco, ma sicuramente è molto meglio prendere meno farmaci che non prenderne di più, cioè si ha una riduzione drastica dell'effetto collaterale.
Ma poi c'è un fatto che alcune persone dice: io prendo tante pillole tra fitoterapia, cose, mi sono stufato, eccetera. Prendere tutta questa quantità di cose, chissà. Sono tutte medicine, ma no, bisogna stabilire.
No. Poi cioè,
fanno proprio un casino.
Sì, poi io ho avuto delle esperienze, tante positive, ma tante negative, no? L'atteggiamento che c'è verso il farmaco è sempre un atteggiamento di grandissimo rispetto. L'atteggiamento che c'è verso la fitoterapia è un atteggiamento estremamente
distante, non serve a niente,
bravo, superficiale. E che vabbè, ok, ognuno nella propria vita fa quello che gli pare, però se la fitoterapia dà dei risultati vuol dire che funziona. Cioè, mentre se la fitoterapia dà dei risultati è per chi ci crede, se il farmaco funziona è perché funziona. Non è così. Il farmaco funziona perché funziona, ma ha degli effetti collaterali. La fitoterapia funziona forse meno del farmaco, ma non ha assolutamente effetti collaterali. Però la fitoterapia funziona perché ha dei principi attivi che hanno un'azione ben precisa. Io quello che voglio dire è comunque integrare le due terapie, cioè integrare la fitoterapia con la terapia tradizionale, rimane secondo me la mossa vincente. Cioè nessuno dice di togliere i farmaci, come nessuno dice di... Però soprattutto sulle patologie croniche sulle lipipatologie, secondo me è assurdo abusare del farmaco.
Eh già. Va bene.
Dopo questa perla di saggezza.
Ma vedi, noi queste cose abbiamo detto tante volte, no? Però non rimane impresso nella mente.
No, non rimane.
Non rimane, bisogna rinfrescare ogni tanto.
No, ma non rimane perché Davide contro Golia. Ma no, Davide contro 15 Golia. Nel senso, non è...
Beh, ci sono tanti motivi.
Ah, il motivo è uno.
È commerciale.
Il motivo è economico. Cioè, voi pensate che un'industria farmaceutica, cioè il Torvast, fattura quello che fattura tutto il settore erboristico del mondo messo insieme. Del mondo. Cioè, quando noi parliamo di erbolario, di Aboca, di Specchiasol, di Biosline, per un'industria farmaceutica è solamente zero, non esiste, non... Cioè, l'erbolario per la Pfizer è, che ne so, è il fatturato che c'è in Mauritania.
Vabbè, questo dipende dalla poca conoscenza delle cose, delle persone.
Ma la diffusione è completamente diversa.
È diversa, però la pubblicità a destra, a sinistra, eccetera.
Ma i costi pure sono completamente diversi. In conto di far crescere una pianta, prendere la pianta, raccogliere la pianta, pulire la pianta, estrarre il principio attivo dalla pianta,
e l'affitto.
Poi lo prendi, poi lo sminuizzi, poi lo metti dentro una capsula, poi lo testi, poi lo... Cioè, quando hai fatto un farmaco, prendi un bidone che è grande come casa tua, metti dentro un reattivo chimico le materie prime, le fai girare per un paio d'ore,
è bello che è fatto
e c'hai 4 milioni di compresse fatte in India e poi distribuite in tutto il mondo. Cioè, fare un antibiotico oggi
è uno scherzo,
cioè niente, una reazione chimica ha fatto l'antibiotico. Cioè, il costo reale del farmaco è inesistente. Non esiste il costo del farmaco, e te lo dimostra il fatto, te lo ricordi quanto costava l'Aulin 6-7 anni fa? L'animesulite?
Non me lo ricordo.
Se lo ricordo, nessuno, costava 31.000 lire. Costava 31.000 lire, adesso quanto costa l'Aulin? L'animesulite?
Ah, non lo so.
2,90 euro, cioè 5.000 lire.
Da 31 si arriva da 5.
Me lo spiegate com'è possibile? Non c'è costo, cioè l'animesulite, parlo, il generico dell'Auli, non c'è costo del farmaco, il farmaco non costa.
Costa tutta la, quello che viene presa.
Costa la ricerca, costa la. Costa la struttura industriale, ma il farmaco in se stesso non costa assolutamente nulla. Cioè l'aloe, quando io prendo l'aloe, lo devo coltivare, lo devo raccogliere, devo prendere la buccia, buttare la buccia, prendere l'anima, spremere l'anima, metterla dentro una bottiglia, chiudere la bottiglia e portarla in Italia.
Beh certo, la pianta deve crescere, quindi deve arrivare al punto preciso di funzionare perfettamente. Allo stesso momento deve essere un luogo dove non ci sono inquinanti, eccetera, eccetera, tutte queste cose.
Completamente diverso. Questo è, caro Giacomo, che comunque io dico, integrare il più possibile l'uso dei farmaci all'uso del fitoterapico. Secondo me è la cosa migliore.
Vabbè, io già l'ho sperimentato.
Ma sì, ma io, cioè, nel senso, poi io lo vedo, le persone che lo fanno stanno tutte bene.
Sì, il dottore dice, ma come fate a abbassare il diabete dopo da anni e anni e anni che c'è... lo so io come ho fatto, gli ho spiegato, gli ho fatto vedere.
Però dopo, dopo non lo prescrive nessuno.
No.
Cioè, si usa il Daflon, o si usa il Tegens, si usa, no, per le vene, che è un estratto dal mirtillo, ma perché non somministra il mirtillo?
Il mirtillo, no? Tanto chiaro.
Poi dopo un giorno parliamo dei phytochemicals, che praticamente vi dirò quanta differenza c'è fra il principio attivo estratto e il principio attivo in fitocomplesso, ricordamelo, i phytochemicals. Ormai negli Stati Uniti gli integratori, quelli a base di vitamina A, B, C, estratta, non ne usano più nessuno. Noi ancora stiamo a 20 anni indietro.
perché c'è una pianta.
Il phytochemicals funziona molto di più della singola molecola. Cioè, se io prendo l'acido ascorbico, che è vitamina C, oppure prendo la cerola che contiene vitamina C, a parità di peso, la cerola che contiene vitamina C è 100 volte funzionante rispetto 100 volte, non una, due, tre, 100 volte più funzionale della vitamina C pura, perciò dell'acido ascorbico. E poi però, ne parliamo, perché il discorso è molto ampio, così vi rendete conto quanto è più importante prendere multivitaminici comunque complessi della pianta in toto che non prendere la produzione della singola molecola.
Vabbè, adesso questo è un accenno, vabbè, se sviluppiamo, se ci ricordiamo questa
Phytochemicals, ricordatevi.
La prossima volta. Allora, salutiamo il dottor Piotto.
Salutiamo gli ascoltatori. Mangiate leggero, mi raccomando, verdura, frutta e bevete tanta acqua.
Ah, e le ultime parole famose. Allora, riascoltiamo un'altra canzoncina, qui, visto che abbiamo sotto mano...
Rino Gaetano.
Gianna, questa è carina, insomma, sì. Conosci molto bene, no?
L'erboristeria In Sole del dottor Umberto Piotto, in via Borsellino numero 16 a Cerveteri, vicino alla COP, troverete alimentazione biologica, intolleranza alimentare, fiori di Bach, vivi anticellulite e dimagranti e le migliori cosmesi naturali. Ricordate, erboristeria In Sole del dottor Umberto Piotto, telefono 99 43 281.